con un leggero anticipo rispetto a quanto siamo abituati qui a Estate tra le righe, partiamo subito con la nostra ospite con la parola e do subito il benvenuto con grande piacere a Alissa Baldassari. Ben arrivata a Estate tra le righe.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Allora, Alissa Baldassari è una giovane infermiera, ha 29 anni, nel 2018 le è stata diagnosticata una forma di sclerosi multipla, possiamo, poi ci spiegherà meglio che forma di sclerosi multipla, possiamo capire l'effetto che ha avuto su tutta la famiglia, non solo su Alissa, questa diagnosi di una malattia abbastanza grave. Alissa non si scoraggia mentre il mondo crolla un po' per tutti, per i suoi conoscenti, i familiari, le persone che sono vicine, e decide di fondare un'associazione che si chiama Un Cammino per la Ricerca. Affronta diverse esperienze, un cammino a Santiago di Compostela e ora in programma un giro della Svizzera in bici che partirà a settembre. Questo proprio i punti fondamentali per avere una fotografia di Alissa Baldassari, poi approfondiremo i vari punti, i vari aspetti, ma come da tradizione qui si inizia con la parola che ci porta l'ospite. Alissa, da che parola partiamo?
Ci ho pensato un po' e la mia parola alla fine è stupore.
Stupore, cioè meraviglia, esatto. Sorpresa, qualcosa che in dialetto si direbbe ti lascia lì con il naso in mezzo alla faccia, ma che anche ha un attimo di blocco, quasi si è stupiti e non si riesce più a reagire. È questo il tuo stupore, come lo intendi tu?
Cioè uno stupore positivo riguardo a me stessa, perché se penso alla Alissa di 10 anni fa non avrei mai immaginato di arrivare a fare le cose che sto facendo adesso e che ho già fatto in passato e che farò in futuro.
Dunque uno stupore verso se stessi, non uno stupore, esatto, verso quello che la vita, il mondo ci offre ogni giorno.
Esatto, sì, è più un'introspezione.
Un'introspezione e una meraviglia positiva, qualcosa di inatteso ma piacevole rispetto all'evoluzione che ha fatto Alissa in questi 10 anni.
Esatto, sì.
10 anni, perché 10 anni? È lì perché che...
No, la diagnosi in realtà l'ho ricevuta nel 2018, ma diciamo che ho iniziato un po' a lavorare su me stessa già qualche anno prima e quindi appunto mi sono messa a fare hobby che mi piacevano, a perdere peso e tutto, e poi quando ero nel mio, come si dice tra i giovani, nel mio glow up, è arrivata poi la diagnosi e quindi lì appunto mi sono vista crollare tutto, come hai detto tu prima, tutto il mondo sia a me che un po' ai miei familiari attorno, e ho fatto un po' di fatica ovviamente a riprendermi e rialzarmi, perché inizialmente mi vedevo proprio un muro davanti.
Il momento della diagnosi è un momento tremendo, anche perché si ha un nome di una malattia che spaventa Alissa.
Sì, esatto, perché poi io, tra l'altro, in quel periodo stavo frequentando la SUPSI e quindi appunto si parlava di queste malattie, e chiaramente dal punto di vista infermieristico non è che si parla della sclerosi multipla in maniera positiva, che chiaramente si parla delle cure che bisogna fare e tutto, e quindi appunto da fusura curante mi sono trovata catapultata nel trovarmi come paziente, e quindi è stato uno shock in più inizialmente.
E qui appunto Alissa mi sorge proprio la curiosità della reazione che chi opera in campo medico e si ritrova a dover analizzare una diagnosi come questa, quindi anche con delle competenze mediche, si trova forse in una sorta di dimensione quasi schizofrenica, cioè uno diventa paziente ma nel contempo ha anche delle competenze mediche che gli fanno percepire magari la portata di questa diagnosi in maniera diversa. È più, mi verrebbe voglia di chiedere, più frustrante perché come operatore, diciamo, sanitario non si hanno magari i mezzi per poter contrastare l'evoluzione della malattia, o invece in realtà è un motivo in più per opporsi alla, diciamo, alla sindrome che si manifesta?
Allora, inizialmente sì, mi sentivo ovviamente frustrata perché appunto, come ho detto, cioè si parla anche dei casi clinici che si portava in classe, così erano ovviamente persone, cioè casi con bisogni importanti, e quindi io mi vedevo catapultata lì, cioè mi vedevo tra 10 anni in sedia a rotelle, bisognosa di tanti aiuti, di tante terapie, e quindi è stato un po' uno shock iniziale, ma anche perché, cioè, è un po' brutto da dire, però quando arrivano ad esempio le brochure a casa, così le campagne pubblicitarie che si fa per far conoscere la malattia, di solito si mette sempre un po' la persona magari in sedia a rotelle o comunque che si nota, insomma, che c'è qualcosa, e quindi chiaramente le persone comuni hanno ancora questa idea, mm-hmm, che sclerosi multipla significa che si finisce sempre in sedia a rotelle, cosa che per fortuna non è più così.
Quindi, perché come se ci fosse una sorta di stigmate, no? che viene incollata addosso a chi viene a qualcuno a cui viene riscontrata questa sindrome, e quindi bisognerebbe cercare anche di non drammatizzarla, di non enfatizzarla, e mi verrebbe voglia da dire neanche di spettacolarizzarla, perché poi ci sono anche diverse gradazioni. Quindi da questo punto di vista, per Alissa, che cosa si può prefigurare immaginando il futuro, diciamo, a breve, medio e a lungo termine?
Qua c'è da dire che la dottoressa da cui sono in cura, lei già da subito, da quando mi ha detto la diagnosi, cioè già partita subito a rassicurare sia me che la mia famiglia, che adesso appunto per fortuna non è più come una volta, la ricerca ha fatto e sta facendo dei gran passi avanti, e quindi è possibile comunque condurre una vita pressoché normale, insomma, e chiaramente con degli accorgimenti. Però ecco, diciamo che la mia fortuna in mezzo a tutto è stata che sono stata controllata ancora prima di ricevere la diagnosi, nel senso che un giorno ero svenuta in uno stage che stavo facendo, ma perché ero un po' ansiosa, avevo mangiato semplicemente da buona quindicenne. E quindi mi hanno fatto una risonanza, e lì c'era una piccola, ma una ciste, cioè che non è niente, ce l'hanno quasi tutti nel corpo calloso del cervello. Allora da lì hanno iniziato, questo nel 2014 già, hanno iniziato a farmi una risonanza, mi sembra una volta all'anno, giusto per scrupolo, e nel 2018 hanno visto, cioè c'è stata la prima risonanza patologica, insomma. E quindi io devo dire che appunto che ho iniziato da subitissimo a prendere terapia, quindi non ho avuto quel gap che tanti hanno, che magari rimangono, cioè la malattia si sviluppa e non si sa, e magari la terapia inizia già 3, 4, 5, 10 anni dopo. La mia fortuna è stata di iniziare subito, quindi penso che sia stato un po' quello che mi ha aiutato e che mi aiuta a condurre comunque una vita pressoché normale.
Sì, una diagnosi precoce, come esatto, si chiama in questi casi, che le ha permesso appunto di condurre una vita normale. Però immagino dopo la diagnosi c'è il momento di shock, l'incertezza, la paura, i timori, però c'è tutto anche un percorso di elaborazione, cioè sono i controlli, controlli, ci sono le terapie, ci sono le domande e dunque è anche il processo di accettazione di una malattia. Alissa, ascoltiamo un brano musicale e poi riprendiamo da qui, perché in questo percorso di accettazione della malattia nasce anche un sogno, il primo sogno e poi il sogno che si accinge a realizzare a settembre. 14:30, estate tra le righe, stupore è la parola che ci ha portato a Alissa Baldassarri. Noi allarghiamo e facciamo rotolare il pensiero attorno a questa parola, stupore, forte sensazione di meraviglia e sorpresa. Alissa ci raccontava prima verso l'evoluzione che ha avuto come persona negli ultimi 10 anni. Abbiamo detto Alissa Baldassarri che nel 2018 ha dovuto affrontare una diagnosi di sclerosi multipla. La diagnosi è stata precoce, dunque le terapie hanno potuto iniziare subito. Alissa, che bambina era lei e dove è cresciuta? Che ci dica qualche caratteristica del suo carattere.
Allora, io sono sempre stata una bambina abbastanza sulle mie, insomma. Abbiamo avuto un'infanzia bellissima in mezzo alla campagna, con i nonni, tantissimi amici. Però appunto sono sempre rimasta una persona, cioè una bambina appunto abbastanza riservata e anche un po' timida. E poi, non lo dico io ma lo dicono in tanti e tanti altri, sono sempre stata un po' più matura rispetto all'età che avevo. Forse anche questo è stato un ulteriore aiuto per come poi ho affrontato il dopo diagnosi. Diciamo che sono cresciuta, sì, io penso, quando ho iniziato la SUPS, ovviamente, perché poi comunque si cresce, si cambia, e appunto quando ho ricevuto la diagnosi, che da lì mi sono detta, devo fare qualcosa, mi devo rimboccare le maniche e devo iniziare a vivere in maniera più serena.
In maniera più serena e forse anche a essere più estroversa rispetto alla bambina che era?
Esatto, poi alla fine quello è venuto un po' in automatico, infatti cioè, se penso alla me adolescente, beh, un po' per l'età comunque particolare, ma anche per come l'ho fatta io, non avrei mai accettato di fare interviste, di fare foto, di fare qualsiasi cosa. Invece adesso diciamo che mi butto di più, ecco, odio di più.
E perché si butta di più? Perché è qui da noi a estate tra le righe, certo, per raccontare il suo progetto, dopo andiamo nel dettaglio, ma anche forse per raccontare che anche dopo una diagnosi così grave si può tornare a stupirsi, a sorridere, si può mettere in campo una certa progettualità.
Esatto, sì, diciamo che appunto è stato un po' il colpo di grazia, insomma, in maniera positiva chiaramente, perché appunto ovviamente inizialmente sconforto e tutto, poi c'è stata l'accettazione e poi appunto ho capito, grazie al gruppo Smile, ho capito appunto che si poteva vivere una vita normale, poi appunto grazie anche alle cure, alla dottoressa e tutta l'equipe. E quindi da lì certo mi sono aperta ancora di più, perché è una cosa a cui tengo veramente tantissimo, è fare appunto divulgazione, e anche per questo appunto che ho voluto fondare insieme ai miei fratelli l'associazione Un Cammino per la Ricerca, per infondere speranze e comunque anche in realtà chiaramente, anche comunque informazioni rispetto a, cioè per chi viene diagnosticato adesso di questi tempi, cioè di dirgli forza che ce la fai, non è tutto perduto, si può comunque vivere abbastanza normalmente.
Lei ha menzionato un gruppo Smile Sorriso, sì. Di che gruppo si tratta? Cos'è un gruppo di autoaiuto?
Sì, si può chiamare così, praticamente è un gruppo regionale di giovani dai 18 ai 45 anni, di persone appunto con la sclerosi multipla, che fanno, appunto, si fanno incontri, si fanno delle attività insieme, e io appunto avevo partecipato al caseificio del Gottardo una fondue ne avevano fatto, che io ero stata diagnosticata da forse tre settimane, un mesetto, non di più, e io ero molto scettica ad andare, in realtà non volevo, perché io mi immaginavo chiaramente, cioè al tavolo con le persone in sedia a rotelle, è brutto da dire, però è così, col bavaglino insieme a tutti i caregiver. Poi invece sono arrivata su insieme a mia mamma e alla mia gemella Giada, e c'era questo gruppo di giovani che facevano baldoria, che ridevano, ma tutti normali, cioè in piedi, fuori, che fumavano così, che bevevano birre. E mi sono detta, ma abbiamo sbagliato posto, non è qua, non c'è nessuno. E poi in realtà erano loro, quindi da lì è iniziato un po' il mio percorso di, appunto, di accettazione e di conoscenza su cosa vuol dire avere la sclerosi multipla al giorno d'oggi.
Sì, e probabilmente ha dovuto anche fare i conti anche lei stessa con un po' di pregiudizi, un po', prima parlavamo di stigma, un po' di preconcetti legati anche alle persone malate o con una malattia come appunto quella che si trova ad affrontare lei, la sclerosi multipla.
Sì, esatto. Ogni tanto mi capita o che ricevo fin troppa compassione, non so come spiegare, nel senso che se magari quando mi capita magari di dire che appunto che la sclerosi multipla, così vedo le persone che, cioè, che mi dicono come mi dispiace, che magari piangono così, e lì perché ovviamente c'è ancora appunto il concetto della sedia a rotelle. E invece però mi capita anche al contrario, nel senso che essendo su di me una malattia invisibile, perché se mi vedi, cioè se le persone mi vedono non lo dico, cioè non si nota, quindi quando appunto dico che magari la sclerosi multipla, cioè, o non mi credono, sono poche, mi è capitato pochissime volte, però o non mi credono oppure mi dicono, beh, niente di che, a 20 anni, mi che posta mal. Insomma, anche questo è un po', cioè da una parte è uno stigmatizzare e dall'altra è uno sminuire.
Sì, un banalizzare,
esatto,
che
sì,
può ferire anche quello. Dunque è anche difficile quando lei si trova di fronte a persone che non la conoscono decidere se raccontare o meno la diagnosi di sclerosi multipla, di avere questa malattia. Probabilmente lei adesso si è abituata e così decide velocemente a chi dirlo e a chi no.
Sì, esatto, ma a parte che adesso tanti comunque lo sanno, perché appunto leggono i giornali, hanno visto interviste così, quindi non mi fa più effetto. Però sì, adesso, cioè, nel senso, non è che io mi presento con piacere, sono all'ISTA, alla sclerosi multipla, quindi appunto, cioè, decido io a chi dirlo e il motivo. Come ad esempio la cosa che dico sempre, quando ho iniziato il primo giorno di lavoro, c'era da compilare il formulario di autosalute, di autocertificazione di salute, e c'era la domanda se si soffre di diagnosi quali sclerosi multipla, e lì mi sono trovata molto in difficoltà. Mi sono detta, adesso devo dirlo o non devo dirlo? Chiaramente ho dovuto dirlo e mi aspettavo già una reazione super negativa. Invece la mia capa Teresa invece è stata veramente bravissima, gentilissima, e mi ha accolta, mi ha ascoltata per quasi un'ora, e quindi da lì appunto mi sono detta, beh, allora non è tutto negativo quando lo dico.
Allora, Alissa, riprendiamo dopo un altro brano musicale dal sogno, che poi è diventato realtà, di intraprendere il cammino di Santiago di Compostela. Ci dice com'è nata questa idea, com'è andata, e dopo com'è nata invece la nuova idea che prenderà forma a settembre con il Giro della Svizzera in bici. 14:42, estate tra le righe, noi siamo Nicola Colotti, Giulia Giudici, Isabella Visetti. La nostra ospite di oggi è Alissa Baldassari, una giovane infermiera, 29 anni, affetta da sclerosi multipla, ha fondato l'associazione Un Cammino per la Ricerca. E poco dopo la diagnosi di, appunto, di sclerosi multipla nel 2018 ha deciso di intraprendere un cammino, il cammino di Santiago di Compostela, un sogno che è diventato realtà, e la parola attorno alla quale stiamo ragionando oggi è stupore, quella meraviglia, quella sorpresa quando si scopre che abbiamo delle risorse incredibili, che la nostra evoluzione personale ci porta ad affrontare anche cose che prima sembravano difficilmente sostenibili. Allora, Alissa, come è nata l'idea di percorrere il Cammino di Santiago?
Allora, in realtà il Cammino di Santiago è un sogno che avevo da tantissimi anni. Poi appunto ho ricevuto la diagnosi, da lì sogno non svanito ma messo in un cassetto chiuso a chiave, e poi in realtà appunto dopo aver fatto i percorsi di accettazione, di aver appunto capito e compreso che è ancora possibile andare avanti con la vita, con i propri progetti, dovevamo partire nel 2020, poi è arrivato il Covid e quindi ho sospeso tutto, e poi durante le lunghissime videochiamate con i miei fratelli abbiamo iniziato in realtà tutti insieme a parlare un po' appunto di questo progetto, che io avevo il carico di doverlo fare, che però nel frattempo avevo anche l'idea di creare come una raccolta fondi a favore appunto della società di sclerosi multipla, come sorta di insomma ringraziamento, di perché in fondo è appunto grazie alle terapie che faccio, i controlli che io posso vivere normalmente. E poi da lì appunto abbiamo iniziato a parlare di fondare questa associazione, che appunto si chiama Un Cammino per la Ricerca, appunto per il cammino, e quindi abbiamo iniziato a progettare nel 2021, in luglio 2021 l'abbiamo fondata, abbiamo progettato il tutto, e al 22 agosto 2022 io e la mia gemella Giada siamo riusciti a partire e siamo state via 2 mesi, in totale di cammino 43 giorni, e senza nessuna aspettativa ce l'abbiamo fatta, siamo arrivate a Santiago il 13 ottobre 2022.
E lì com'è stata la sensazione di essere arrivata al termine di tutto il percorso? Perché ci sono anche persone che poi lo iniziano e poi a metà strada devono interromperlo, perché comunque è un'impresa faticosa.
Allora sì, diciamo che ci sono stati comunque dei momenti in cui mi chiedevo, ma ce la farò ad andare avanti? Un malissimo ai piedi, ovviamente. Però pian piano, riducendo un po' i chilometri giornalieri, prendendoci un po' più di tempo, tanto di tempo ne avevamo in abbondanza, siamo arrivate. Penso che ho iniziato a piangere dai 5 chilometri prima di arrivare, perché a un certo punto c'è un punto un po' sopra Santiago, dove se si guarda bene, che c'è una bella giornata, fortunatamente lì era ben soleggiato, si vedevano già le tre punte della cattedrale. E penso che ho videochiamato la mamma e i nonni quando ancora c'erano, e lì ho già iniziato a emozionarmi, a piangere, perché appunto non mi sembrava vero. E quando siamo arrivati io e Giada lì alla cattedrale, un misto di ovviamente di gioia, di felicità, di dire ce l'abbiamo fatta, quindi appunto abbiamo pianto molto tutte e due. Però anche la sensazione di un po' di vuoto dopo, perché alla fine era tutto incentrato sul cammino dal 2020 in avanti, quindi nei 2 anni successivi era tutto incentrato sulla fondare l'associazione, sul programmare il cammino e farlo tutto. Lì appunto mi sono sentita un po' come una sensazione di smarrimento. E poi mi sono ripresa, sono tornata a casa e abbiamo iniziato con altri progetti.
Fra questi c'è appunto il progetto del Giro della Svizzera in bici, che partirà a settembre, Alissa, e mi sembra di capire che questa è un lavoro, un'impresa familiare. Lei ha citato una sorella gemella, ma anche un altro fratello, un'altra sorella.
In realtà siamo in sei, siamo quasi una squadra di calcio. No, allora, associazione come membri di comitato siamo quattro fratelli e due cognati, però poi in realtà gli altri due fratelli non fanno parte del comitato, ma ci aiutano sempre in qualsiasi cosa che facciamo, i genitori anche, insomma tutta la famiglia, sono tutti molto presenti. Allora, il Cammino di Santiago ce l'abbiamo fatto io e Giada, e poi da casa ci seguiva il comitato, anche per i diari giornalieri che facevamo sui social e tutto. Mentre adesso per la biciclettata, che partirà il 1° settembre da Iragna, il ritrovo alle 10 di mattina per chi vuole venire, partiamo io e mio cognato Marco, detto Egregio.
Egregio.
Esatto, sì, vi chiamiamo sempre così. Però poi in realtà in macchina ci seguiranno Giada, che è la mia gemella, e Emanuela, che è un'altra sorella. E poi a casa rimarranno Demian, che è l'altro fratello, e Sara, che è la cognata, che si occuperanno di tutta la parte dei social e della pubblicità.
600 chilometri in bici sono previsti, a grandi linee che giro esatto. Farete della Svizzera? Da Iragna?
Esatto, sì. Partiremo da Iragna, poi faremo il passo della Novena, arriveremo in territorio di Serra, Evionna, Vevey, Losanna, poi andremo a Berna, faremo Interlaken, arriveremo a Lucerna, a Hersfeld, e poi faremo il passo del Gottardo a tornare. In grandi linee questo il giro che abbiamo pensato di fare.
Alissa, una domanda flash. Sì. È più faticoso nella sua situazione fare un lungo percorso a piedi come un cammino o pedalare in bicicletta? Perché sto pensando che comunque le sollecitazioni possono essere, insomma, gravose. Cosa è meno peggio, a piedi o in bicicletta?
Allora, diciamo che anche l'ambiente circostante fa tantissimo. Diciamo che penso che farò più fatica adesso a pedalare, perché il cammino, a parte che è una cosa appunto che sognavo veramente da una vita, e poi è difficile da spiegare a chi non l'ha mai fatto, però si è proprio in una vita parallela quasi in quei momenti, quindi c'è stato anche tutto il percorso spirituale interiore che ho fatto e che mi ha aiutato. Invece qua è puramente visitare la Svizzera e tutto, però appunto ci sarà sempre da pedalare, quindi penso che farò più fatica adesso.
E poi avevo una domanda più specifica, non è necessario che ci sia una risposta, però allora, se ho capito bene, lei è una sorella gemella, giusto?
Sì, esatto.
Il fatto che lei abbia una sorella gemella può essere interessante dal punto di vista della ricerca, visto che lei ha sviluppato la sclerosi e nel caso di sua sorella voglio sperare che invece magari non ci siano sintomi, però ecco, il fatto di avere una sorella gemella può essere un aspetto interessante dal punto di vista dello studio anche dell'insorgenza genetica di questa sindrome?
Allora, diciamo che anche Giada, ovviamente, dopo che io ho ricevuto la diagnosi, ha fatto tutti gli esami, tutti i controlli, tutti negativi. Fino adesso sono sempre negativi. In realtà, sono sincera, non so rispondere se sia interessante o meno, anche perché in realtà le cause della sclerosi e i fattori sono ancora sconosciuti. Quindi
infatti,
non so, perché in realtà la genetica non è, cioè la percentuale, diciamo, è bassa comunque. Ecco, quindi non saprei rispondere sinceramente.
Comunque non vi hanno proposto appunto di fare magari appunto di diventare, non dico cavie, ma insomma per magari fare approfondire la ricerca, perché il fatto che ci siano due gemelle in questo caso potrebbe essere un aspetto interessante, ma nessuno vi ha fatto, diciamo, questo tipo di proposta per approfondire la ricerca medica per cercare di capire quali sono appunto le cause che restano ancora difficili da determinare.
No, su questo no. No, l'unica cosa che ci hanno chiesto, ma lo chiedono, penso, a tutti quelli che ce la sentono, di entrare a far parte nel registro svizzero della sclerosi multipla, beh, io come paziente e in realtà la Giada non come gemelle ma come caregiver in sé, ecco, perché ovviamente ho dovuto comunque dare il nome di una futura caregiver se mai ce ne fosse bisogno, non penso, e quindi solo per questo aspetto qua, ma per il fatto della genetica e di tutto no, non ci ha mai detto niente nessuno.
Allora, caregiver, persona curante, persona che si prende cura di una persona malata. Alissa Baldassare, siamo quasi agli sgoccioli della nostra intervista qui a Estate tra le righe. Stupore è la parola che lei ci ha portato oggi, stupore verso se stessa. Lei non credeva di essere capace di affrontare una diagnosi così difficile, di elaborare la convivenza con una malattia, di affrontare il cammino di Santiago, ora questo giro della Svizzera in bici. È nata un'associazione, la malattia, lei ci ha detto, non ferma la vita, non ferma neanche lo stupore, associazione con la quale voi avete raccolto negli anni somme importanti da destinare alla ricerca. Questo è anche un punto importante del vostro progetto.
Sì, con appunto col Cammino di Santiago, i mercatini che facciamo ogni anno Natale, comunque il periodo natalizio, di prodotti fatti in casa, e poi in maggio organizziamo sempre la Boconada, che è questa passeggiata enogastronomica. Fino adesso siamo riusciti a donare alla ricerca 25.000 franchi.
Beh, che non sono bruscolini. Io avrei un'ultima domanda, Alissa, proprio alla luce di questa sua esperienza. Che cosa manca ancora per renderci consapevoli e dell'incidenza di questa malattia che leggevo è anche in aumento, che tra l'altro colpisce più frequentemente le donne degli uomini? Però, appunto, parlavamo prima del fatto di non cadere nel rischio dello stigmatizzare, no? Di connotare negativamente chi ne è affetto. E allora che cosa deve cambiare nella mentalità, nella percezione? Forse anche iniziative come la vostra possono essere utili a darci un segnale in questo senso.
Allora, secondo me ci sarebbe bisogno di più divulgazione, di storie, insomma, di vita delle persone, che in questo modo appunto si può, cioè si capisce che appunto non è più come una volta. E poi cambiare quelle brochure, quelle foto che vengono mandate via posta per le pubblicità, ecco, perché quelle ovviamente hanno un impatto molto significativo.
Sì, capisco, perché spesso si ricevono appunto nella cassetta postale queste brochure di varie malattie, anche le malattie rare, e chiaramente si vuole colpire, no? L'immaginario forse anche più fragile di chi apre queste buste, però è vero che forse bisognerebbe cambiare un po' l'idea che appunto non stiamo parlando soltanto di persone che finiscono in sedia a rotelle, e avere una percezione più completa,
sì, quindi anche della persona in sé, della persona che può avere un sogno, un progetto, anche un sorriso, anche diciamo lo stupore, che è la parola,
sì,
che
ci ha portato, di condurre poi una vita anche normale nei limiti del possibile, che credo sia anche un aspetto al quale mirare, insomma.
Allora, un cammino per la ricerca.ch è il sito dell'associazione creata da Alissa Baldassari. Lei parlava di social, dunque potremo seguirla sui social in questo giro in bicicletta che partirà a settembre.
Sì, esatto, siamo attivi su Facebook, Instagram e da poco anche su YouTube, e adesso ci sono già i post di preparazione per questa biciclettata, e poi ci sarà, come sul cammino, ci sarà il diario giornaliero quando partiremo.
Allora, poi verrà a raccontarcela in diretta.
Ci verrà a raccontare com'è andata. Partenza da Iragna
il primo settembre, le ritrovi alle 10.
Ecco, allora, buona biciclettata, grazie Alissa Baldassari di essere stata con noi a Estate tra le righe, grazie della sua testimonianza, delle sue parole e del suo stupore.
Grazie mille a voi.